Il pensiero politico di Hobbes, conferenza del professor Norberto Bobbio, tenuta a Brescia il 20 marzo 1987 nel Salone della Camera di Commercio dalle 10 alle 13 per un pubblico di oltre 500 studenti di diverse scuole medie superiori di Brescia e provincia e di alcune città vicine.
Filosofia politica di Hobbes. Io ho scritto alcuni saggi su Hobbes molti anni fa, perché ho considerato Hobbes come un classico della filosofia politica. Che cosa si intende per classico? Perché noi consideriamo alcuni autori come classici. Io direi brevemente che classico è quell'autore che è sempre attuale, vale dire che ogni tempo riprende in considerazione, discute e interpreta, anche se le interpretazioni possono variare di tempo in tempo. Se voi mi chiedete quanti per me sono i classici della filosofia politica, io direi che non sono moltissimi. Possono, non dico che siano tutti nelle dita delle due mani, aggiungerei tutta più una terza mano. Hobbes, quindi, se io considero un classico, è perché lo considero uno dei pochi filosofi politici che ha sempre qualche cosa da insegnarci. Il classico è colui che rispecchia in modo esemplare, in modo paradigmatico il proprio tempo. Aristotele, la polis greca, Marsilio Padova, veramente per sentito che ci sarà, ci sarà una lezione su Marsilio, rappresenta il grande conflitto tra Stato e Chiesa, Machiavelli, la distinzione tra politica e morale, l'autonomia della politica rispetto alla morale, Montesquieu, per la crisi dell'antico regime, dell'antico regime e la nascita degli stati costituzionali, Kant, lo stato di diritto, Marx, il rapporto tra economia e politica, tra struttura e sovrastruttura, e grandi. E siccome ho sentito che ci sarà una lezione anche su Mosfede, Mosfede che io considero l'ultimo classico, che è l'unico grande classico di questo secolo, rispecchia il grande tema della burocratizzazione universale, cui è di vedere destinata la società contemporanea, sia degli stati democratici, sia di quelli collettivisti che nascevano allora, quello che lui chiamava la cassia d'acciaio. Hobbes che cosa rappresenta? Hobbes rappresenta la prima teoria, la prima grande teoria dello Stato moderno, che nasce dalla crisi della società medievale, condotto con un metodo anch'esso moderno, cioè un metodo razionale. La teoria di Hobbes è una teoria razionalistica della politica, in cui il problema politico è visto come un problema che deve essere risolto attraverso la ragione, senza fare appello a autorità trascendenti, perché lo Stato, secondo Hobbes, il potere, secondo Hobbes, è un potere umano e creato dall'uomo. Lo Stato è, però, come avete letto questi tagli, lo sapete benissimo, lo Stato è però un uomo artificiale, cioè è un uomo fatto da Dio, è un uomo in grande, tant'è vero che la copertina del Leviatano riproduce il sovrano che è un corpo, la corona, costituito da, è un uomo costituito da tanti piccoli uomini. È lo Stato, in quanto uomo artificiale, è una macchina e le macchine sono create da Dio. È una macchina che gli uomini hanno creato per poter convivere pacificamente. Hobbes dice è la macchina delle macchine, macchina, macchina. Come ho detto, lo Stato moderno nasce, e nasce dalla dissoluzione della società medievale. La società medievale era una società insieme, scusate come le cose molto semplici, molto banali, sicuramente tutti sapete, ma bisogna riassumere, stringere. La società medievale era una società insieme universalistica verso l'alto e particolaristica verso il basso. Lo Stato territoriale moderno nasce dalla unificazione verso il basso di questa società particolaristica e dalla emancipazione verso l'alto, verso la società pura. Vale dire, società medievale passava dall'universalità dell'impero alla frammentazione dei servi, dei comuni, delle corporazioni. Lo Stato moderno è qualche cosa che si chiama messo al tratto, che è un'unificazione rispetto al basso, ma è in un certo tempo una emancipazione o liberazione verso il basso. Il concetto fondamentale di questo Stato e questa formazione nuova, formazione politica, è la sovranità. Sovranità significa sommo potere, summa potestas, vale dire significa un potere al di sopra del quale non c'è nessun altro potere. Nella tradizione medievale questo potere è quello di Dio, ma in una concezione secolarizzata, laica della società, questo potere al di sopra del quale non c'è nessun altro potere è quello dello Stato. Siccome i poteri sono gerarchizzati, per esempio dal potere inferiore si passa ad un potere superiore, è chiaro che a un certo punto si arriverà ad un potere tanto alto al di sopra del quale non c'è nessun altro potere. Più o meno lo stesso processo della causa, del rapporto tra causa ed effetto, che conduce secondo Aristotele la causa prima, è lo stesso meccanismo. La causa prima, il motore, la causa prima di tutto, di tutte le cause, è il motore immobile. E il sovrano è, rispetto a tutti i poteri inferiori, appunto, il motore immobile, cioè quello che muove tutto ma non è mosso, che comanda tutti ma non è. Non è comandato da nessuno. È un processo logico, potete immaginare, perché se c'è un potere a un certo punto ci deve essere un potere al di sopra del quale non c'è nessun altro. Questo è il sovrano. Naturalmente la sovranità ha due aspetti, uno verso l'interno e uno verso l'esterno. Rispetto all'interno, vuol dire rispetto ai sudditi, agli individui, ai cittadini che compongono il corpo dello Stato, sovranità significa monopolio della forza legittima, vale dire che solo lo Stato è il detentore legittimo dell'uso della forza, nessun altro all'interno dello Stato può usare la forza e se usa la forza, lui questo uso della forza è considerato dallo Stato illegittimo. E un il contrappeso di questo monopolio della forza legittima, che è legittima, è il dovere di obbedienza dei cittadini alla legge. Questo è il punto fondamentale. Lo Stato è un ente costruito in modo con un potere tale che, tale che coloro che vi partecipano hanno l'obbligo di obbedire. Può sembrare una vecchia storia, ma in realtà è una storia. È una storia sempre attuale, come sapete, c'è un articolo della nostra Costituzione, viene ricordato queste cose, che è l'articolo 54, che dice che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le costituzioni. Questo è il fondo. Esiste uno Stato quando esiste un potere al di sopra di tutti gli altri, a cui tutti coloro che partecipano debbono obbedire. L'obbligo è quello che si chiama, che nella teoria politica si chiama l'obbligo politico, o obbligazione politica, come dicono in inglese. L'obbligo politico. Esiste oltre tanti obblighi giuridici, che sono quelli che arrivano dalle leggi particolari, esiste questo obbligo degli obblighi, che è l'obbligo politico, che appunto deriva dal fatto che lo Stato esiste soltanto quando esiste questo obbligo e questo obbligo in qualche modo funziona. Ma insomma, potere e sovranità non è soltanto verso l'interno ma anche verso l'esterno. Che cosa significa? Significa che rispetto agli altri Stati ogni Stato è indipendente e quindi ha il diritto di difendersi in ultima istanza dall'aggressione. Allora, quello che gli studiosi di diritto internazionale dicono il principio dell'autotutela. Mentre il principio dell'autotutela non esiste nell'interno dello Stato, se non nei casi eccezionali l'essere la legittima difesa, ma con molti limiti, nei rapporti tra gli Stati il principio fondamentale è proprio l'autotutela. L'autotutela proprio perché mentre esiste questo potere superiore dello Stato all'interno, non esiste questo potere superiore dello Stato nei confronti degli altri Stati. Qui la sovranità quindi, nel rapporto esterno, non significa superiorità, secondo l'etimologia della parola sovrano, ma non significa neanche inferiorità, perché se fosse inferiorità allora ci sarebbe qualcuno superiore anche allo Stato, anche nella società internazionale. Significa uguaglianza o parità tra tutti gli Stati. Uno dei principi fondamentali del diritto internazionale è che tutti gli Stati sono uguali formalmente, giuridicamente, anche se è chiaro, non sono uguali sostanzialmente. Del resto anche gli individui sono uguali formalmente, sono uguali davanti alla legge, certamente non sono uguali rispetto alla sostanza, ai patrimoni, alla ricchezza, eccetera, eccetera. Quindi rispetto alla società medievale, che è universalistica e particolaristica, lo Stato territoriale moderno diventa sovrano nel duplice senso, sia acquistando indipendenza verso lo Stato universale che era l'impero, sia ottenendo dipendenza da parte degli enti minori, appunto, le corporazioni, i comuni, i seri, eccetera. Lo Stato di oggi è questo Stato. È questo Stato che è sovrano in questo senso. Quindi, riprendendo quello che ho detto sull'autore classico che rappresenta il proprio tempo, con la superiore rappresenta la nascita di quel che è stato sovrano. Ma il tema fondamentale di Hobbes è la giustificazione di questo Stato. O se volete, la fondazione. La domanda fondamentale a cui Hobbes risponde è in fondo questa: perché lo Stato? Dove deriva l'obbligo di obbedire del cittadino, da parte del cittadino, nei confronti dello Stato? Esiste una costante ormai di tutti gli Stati, e nello stesso tempo il diritto di questo Stato di non ubbidire agli Stati. Questa è il duplice aspetto, la duplice dimensione della solidarietà. Il dovere dei cittadini di conservare e il diritto, che è il contrario del dovere, sapete, il diritto dello Stato di non ubbidire agli Stati. O parte, come è noto, da un'ipotesi che è quella che conoscete tutti, che si legge in tutti i libri, anche nei manuali di storia della filosofia, dello stato di natura. Dello stato in cui gli uomini vivono senza leggi. Oppure vivono senza istituzioni. Problema un po' più complicato. Senza leggi ci sono, ma in realtà nello stato di natura queste leggi non vengono rispettate. Non vengono rispettate perché nessuno rispetta una legge se non è sicuro che la rispetti anche l'altro. Ecco quindi che le leggi di natura ci sono, perché l'uomo fa parte della natura. Ma queste leggi, direbbe un giurista, sono valide, ma non sono efficaci. Valide nel senso che esistono, ma non sono efficaci nel senso che nessuno rispetta. Perché si possano rispettare queste leggi, occorre che ci sia una fiducia reciproca. Vale dire che ci sia la fiducia da parte di ciascuno che lo rispetta. Se no, colui che rispetta le leggi e l'altro non rispetta si trova in una situazione di inferiorità. Esiste come legge naturale, come legge morale fondamentale, anche una delle sei leggi che vengono enumerate. No, patta sul serbanda, cioè i patti devono essere osservati, le promesse devono essere mantenute, ma è chiaro che io mi considero obbligato effettivamente e non soltanto in coscienza ad ubbidire al patto, a osservare il patto, se sono sicuro che lo osserverà anche l'altro. Se no io mi trovo in una condizione di inferiorità. C'è uno studioso di Fox, visto che qui non è tra quelli, ricordate che credo che il suo libro sia stato questo, Watkins, poi c'è scritto quel libro sul sistema delle idee, che è un po' popperiano, non è di Popper, che ha illustrato questo esempio con un gioco, che si chiama un gioco dello stato di natura, perché lei ieri mi ha parlato del diagramma del prigioniero. Il gioco dello stato di natura è questo, per fare capire qual è la situazione dello stato di natura. Due cacciatori armati si trovano in una landa deserta, si incontrano e sanno che se devono dividersi la presa o il territorio, inevitabilmente si incontreranno ed essendo armati si ammazzeranno. Uno ammazzava l'altro come si sapeva lì. Ed ecco che allora dico dobbiamo buttare le armi. Guardate che questo gioco di avventura rispecchia in modo straordinariamente esatto quello che avviene nel rapporto tra due grandi potenze per quel che riguarda il militare. Dicono che dobbiamo mettere d'accordo e dire avanti. Ma come? Chi è che butta le armi per prima? Chi è che butta le armi per prima? E c'è allora che avviene con i rapporti internazionali, che siccome nessuno mai le butta per primo, finisce che aumenta continuamente, rispettivamente, la quantità delle armi, c'è tra l'altro sempre più vicina. E allora dicono, contiamo fino a 10. Quando avremo quando 10, ecco, butteremo le armi. Ma nel momento in cui contano uno, due, tre, ciascuno dei due tempi ma se io arrivato al numero 10 la butto la mia arma e l'altro non la butta, ecco che allora probabilmente capire che quando si arriva al numero 10 tutti e due continuano a tenere le armi, e questo, guardate, è quello che avviene in campo internazionale perfetto. Voi capite che sono quattro le ipotesi, ma vuol dire che le ultime tutte le armi, che le butti il primo e non il secondo, che le butti il secondo e non il primo, oppure che non le butti nessuno. Allora, di queste quattro ipotesi, la più probabile è la quarta. Perché la più probabile? Ma solo che manca la fiducia reciproca. Lo stato di natura. Questo rappresenta, mi pare, in modo straordinariamente evidente quello che vuol dire quando spiega che nello stato di natura ci sono leggi naturali, ma non vengono rispettate. Non essendoci regole nello stato di natura, vuol dire che nello stato di natura esiste una sola legge effettiva. La legge che dice tutto è permesso. Tutto è permesso nei limiti della propria forza. Vale dire, è chiaro, che uno ha tanto più potere quanto ha più forza. In ultimo istante, nello stato di natura, il diritto che vige è il diritto del più forte. Quello che Spinoza poi dirà molto, 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 molto bene, quando scrive appunto che uno ha tanto più di diritto quanto ha più di potenza. Per cui, paradossalmente, il pesce grosso ha diritto di mangiare il pesce piccolo perché il pesce piccolo non è in grado di resistere. Questa è una perfetta identificazione del diritto con la forza, ma è un'identificazione del diritto con la forza che è proprio di questo stato di natura in cui non ci sono regole al di sopra, oppure se ci sono, queste regole non vengono rispettate. Naturalmente, non essendoci regole, non c'è la proprietà. Non c'è la divisione tra il mio e il tuo, perché la divisione tra il mio e il tuo presuppone le regole che vengono rispettate. Non c'è problema, quindi c'è quello che Hobbes chiama il ius in omnia, vale dire il diritto su tutte le cose. Ognuno ha diritto su tutto. Ha diritto su tutto perché appunto non esiste, proprio nel principio che tutto è permesso. Ha diritto su tutto proprio perché non c'è nessuna regola che stabilisca qual è la differenza tra chi e l'altro. Perché ricordate che Rousseau, nel famoso trattato scritto sul discorso sull'origine e l'eguaglianza tra gli uomini, dice che la società è nata, seppure lui dice in termini negativi, criticino, già è nata quando che qualcuno che ha cominciato a mettere un paletto sul suo terreno, in termini di ha detto questo è qui è nato da questo momento sono nati i conflitti tra gli uomini, eccetera. Ora, nella statura non c'è nessuno che possa dire questo è mio, perché appunto tutti hanno il diritto. Se uno può dire questo io lo può dire soltanto perché l'ho occupato con la forza e cerca di mantenerlo con la forza. Voi sapete che laddove non c'è la differenza tra mio e tuo, le cose sono o di tutti o di tutti. Sono come dice il giurista, ius comune o ius militare, o res comune o res militare. Per cui ci si domanda sempre di fronte, preso come si domandavano in quel tempo, il mare di chi è? Il mare a chi appartiene? e di tutti, e degli stati costieri, o è di nessuno. Prendiamo per esempio il problema della luna, la luna di Dio. Dobbiamo considerare la luna come un bene comune, nel senso che ci illumina, nel senso che ci godiamo della sua luce. E facciamo anche delle belle poesie sopra la luna che vaga che splende nel cielo, oppure è di nessuno. Il passaggio dalla cosa comune o di nessuno al cosa proprio, la distinzione tra il due, nasce attraverso due possibili processi, cioè la conquista. Se state la luna, uno conquista la luna e convince agli altri di occuparla, e questo la luna allora diventa il mio di quel potente che la occupa, distinta dal mio degli altri. Oppure se non farò conquista con un accordo, che si mette d'accordo nel distinguere i propri temi dai temi altri. Si capisce però che prima della conquista o prima dell'accordo il ius nomina che vige nello stato di natura crea quella conseguenza che tutti fanno, che nello stato di natura ciascuno lotta con l'altro perché crede di avere diritto su tutto, e quindi qualsiasi cosa venga occupato dall'altro, occupa quell'altro una cosa sua, e allora nasce quello che oggi diceva, la guerra di tutti contro tutti, il più ogni contro. Questo è il punto di partenza del nostro. Questo è dello stato di natura, peraltro non era un'ipotesi nuova. Tutto nasce dagli antichi, non c'è nulla che gli antichi non abbiano detto, che noi abbiamo ripetuto. C'è nel libro quinto di Lucrezio, del terreno di natura, questa famosa descrizione della città primitiva, in cui gli uomini sono raffigurati come viventi al modo delle fiere. More ferarum, questa è l'espressione, more ferarum, e fiere corrisponde certamente alla espressione che usa Hobbes quando dice che nello stato di natura l'uomo è lupo all'altro uomo, questa idea dello stato primitivo, gli uomini vivono come fiere e non ci sono né leggi né statuti, se lo cresce sarà ripreso un secolo successivo, come sapete, da Vico, il quale parte nella sua filosofia della storia, nella sua descrizione dello svolgimento storico, parte da quello che lui chiama lo stato per nostro. Lo stato per è la traduzione esatta del more ferrari di Lucrezio. E Hobbes, anche se la descrizione di Hobbes non è una visione storica, Hobbes la considera come una fase storica, è un po' irrazionale, però riproduce questo tema, come dice, vedete, ricorrente, di una società la quale non aveva ancora lo Stato. Ma occorre aggiungere che questo stato di natura, anche noi, non è soltanto l'ipotesi razionale. Lo stato di natura, seppure non universale come bello di omnium controm, esiste in determinate situazioni. E quindi è lo stato reale. Ne indica almeno tre che vanno prese seriamente in considerazione. La prima è le società primitive. Solamente questo è un errore, perché noi sappiamo benissimo oggi, ma la topologia e l'astrologia hanno fatto molti progressi, noi sappiamo benissimo oggi che le sciarentine non sono società naturali. Voi sapete che per secoli sono state chiamate società naturali, si chiamavano società folk, natura, cioè popoli naturali. ma oggi sappiamo che non lo sono. Oggi l'antropologia contemporanea sostiene che queste società sono semmai società senza Stato. Ci sono alcuni libri su questo argomento che sono molto interessanti illustrare, e quel libro che per un italiano di classe, società senza Stato. Cioè, non c'è lo Stato nel senso attuale della parola, ma sono società, che è un minimo di organizzazione, non sono lo Stato in inclusi. Sono senza Stato, ma probabilmente senza Stato nel senso moderno della parola è anche la polis greca. Non è detto che la polis greca possa essere rinominata allo Stato contemporaneo, anche se noi chiamiamo polis politica ormai l'azione rivolta allo Stato. Ora, Hobbes fa l'esempio, per fare un esempio di Stato di natura reale, dice gli americani. Gli americani hanno solamente alle tribù, per gli indiani. Ma consideriamo che questo sia un errore di interpretazione. Rimane il fatto che riteneva che ci fosse effettivamente uno stato di poteva essere effettivamente uno stato di natura pre-statale, che era quello delle città costiere. Però un altro esempio di stato di natura non è pre-statale, ma si potrebbe dire anti-statale, che avviene quando lo Stato civile regna, cioè nel momento della guerra civile. Questo è l'esempio che aveva in mente quando parla dello stato di natura reale. Quando lo Stato si discreta e si formano i vari partiti in lotta l'uno contro l'altro, ovviamente si ritorna allo Stato di natura. Allo Stato di natura nel senso che non esiste più un potere comune, ciascuno difende i propri interessi contro l'altro e si ha uno Stato paragonabile a quello della guerra di tutti contro tutti, seppure non universale ma in territorio militare. Chiaro che oggi diciamo aveva in mente questo Stato per gli aspetti sovietici e premiti politici proprio durante la crisi della monarchia inglese, durante il periodo diretto della rivoluzione inglese, che è una più o meno così dal 1640 al 1650. Se noi pensiamo a quello che avviene attualmente nel Libano, possiamo considerare come una rappresentazione particolarmente felice, quella che ho dato dello stato di natura come stato di guerra di tutti contro tutti. E vuol dire che è caratterizzato, questo stato che è caratterizzato dall'uso della forza reciproca. Ciascuno usa la forza contro l'altro. E questo stato non finirà fino a che non ci sarà un vincitore, vale a dire una forza che impone su tutti gli altri, vale a dire, ho detto, partendo la sovranità. La terza ipotesi dello stato di natura, quella più importante di tutte, è che corrisponde alla realtà attuale, è il sistema internazionale. Però il sistema internazionale era realmente uno stato di natura perché nei rapporti tra gli stati c'è il ricorso alla forza reciproca, c'è, come ho detto, il principio dell'autotutela e quindi gli stati tra di loro sono in un rapporto che può essere paragonato a quello ipotetico dello stato di natura negli individui cioè prima della formazione dello Stato. È vero che nell'ambito della comunità internazionale si possono fare delle aggregazioni, ci sono le alleanze tra gli Stati, lo Stato di natura cessa tra gli Stati che si sono alleati, ma queste alleanze, fino a che questa alleanza non sarà universale, non comprenderà tutti gli Stati, è chiaro che ci sarà tra gruppi di Stato e altri gruppi di Stato quel rapporto forza sull'uso della forza reciproca, che però è la caratteristica dello Stato di natura. Dunque, lo stato di natura che è uno stato di guerra, proprio perché è uno stato di guerra, è uno stato in cui la vita è di tutti è minacciata, è uno stato da cui bisogna uscire. Questo è l'imperativo fondamentale della etica di Hobbes. Ma come? Ho detto, non si può uscire da questo mondo se non con la forza, con la forza. E se con la forza, se c'è un individuo tanto forte da sottomettere tutti gli altri, oppure tantissimo. E Hobbes elabora la teoria della cosa. E questo nascere l'idea del contratto sociale, che ha dato origine a quel filone di pensiero politico che si chiama il contrattualismo, di cui certamente Hobbes nello Stato moderno, nella storia moderna, è certamente il rappresentante più importante e forse anche l'iniziatore, l'anticipatore. Ma per quel che riguarda il contratto, si può ripetere quello che ho detto per lo stato di natura, nulla di nuovo sotto il sole, come c'era stata l'idea dello stato di natura nell'antichità, così anche l'idea del contratto. Si accenna soprattutto, curiosamente, si accetta l'idea del contratto soprattutto in Epicuro, ma l'idea del contratto sociale è nata semmai nell'altra grande tradizione del pensiero occidentale, che è il pensiero biblico. Voi sapete che il nostro pensiero attuale deriva da queste due grandi tradizioni che sono sembrate per un certo periodo di tempo inconciliabili, che poi hanno trovato un periodo di sviluppamento durante il Medioevo, la rinascita del pensiero classico, l'umanesimo, ma sono due tradizioni inizialmente inconciliabili. Una è una tradizione razionalistica, laica, quella del pensiero classico, e l'altra è una tradizione profetica, escatologica, quella del pensiero ebraico-cristiano. Se noi andiamo a vedere da dove è derivata l'idea del contratto e andiamo a vedere soprattutto in coloro che poi hanno sostenuto il contratto nei momenti rivoluzionari, nel periodo della rivoluzione inglese, della rivoluzione americana, diciamo che l'idea del contratto nasce dall'alleanza di Dio col popolo ebraico. Lo dico perché è uscito recentemente in italiano questo libro molto interessante di questo scrittore americano di origine tedesca, Walter Wolf, intitolato Esodo e Rivoluzione, cui considera l'Esodo, cioè il libro dell'Esodo, cioè quello che ha raccontato il libro dell'Esodo, come un modello, vi dice, forse purtroppo dire modello, vorrei dire una metafora della rivoluzione. Che cos'è l'Esodo? L'Esodo è l'uscita degli ebrei dalla schiavitù dell'Egitto per andare verso la terra promessa, cioè verso l'Egitto. La rivoluzione può essere concepita appunto come è stata concepita dai rivoluzionari, appunto come a questo uscire dalla schiavitù e marciare insieme verso il destra. Perché appunto il senso dell'Esodo è questo, gli ebrei marciano più verso la terra promessa, che è la terra promessa di Dio, che sarà la liberazione. Ora però, questo marciare insieme, questo andare verso, avviene attraverso un'alleanza del popolo con Dio, del popolo ebraico con Dio, una sana alleanza. Interessante perché, come spiega questo scrittore, pensando perché i primi rivoluzionari inglesi, quelli che cioè, non so se sono i rivoluzionari della rivoluzione del primo partito o citano come cito, parla del discorso di Cosa, in cui paragona la rivoluzione inglese a anche il popolo inglese si deve muovere verso la liberazione. L'alleanza viene in un secondo momento quando il popolo ha già assaporato la libertà e si è deciso. Per Spinoza la libertà degli israeliti è fino a questo momento, se prima dell'alleanza, la libertà dello Stato Unito. Comincia dopo con l'alleanza, comincia questo qua, la statuatura che è lo stato di creazione. Degradazione del mondo, ma poiché la libertà naturale non è un accordo durevole, a essa segue necessariamente un patto di qualche tipo. Data l'organizzazione verbale degli israeliti e la persistente autorità degli anziani, la versione dei fatti non sembra assolutamente plausibile, ma dal punto di vista morale molto significativa. Allora il popolo risponde per la situazione. Nel versetto decimo, noi faremo tutto ciò che ha detto il Signore. Le antiche gerarchie sono spese, l'alleanza è un solenne impegno preso da uomini liberi. Contratto fiscale di poco secolarizzato, è una dimensione secolarizzata, attraverso nel Cile, nell'opera, la prima grande opera politica di Hobbes che decide, Hobbes ogni tanto interrompe il suo racconto per fare le citazioni bibliche, per far vedere che la Bibbia conferma quello che lui dice dal punto di vista razionale, ovviamente che è laico, però non vuole passare di fronte ad un pubblico che era prevalentemente orientato religiosamente come un discredente. Detto che allora ogni tanto ci sta, fa delle citazioni bibliche, e se si va a vedere quali sono le citazioni bibliche che lui fa, a commento del contratto sono queste citazioni, cioè di questo, di questa alleanza tra Dio e l'importante è questa frase: noi faremo tutto ciò che ha detto il Signore. Questo è proprio il vorrei dire è l'espressione, questo ho una questa espressione, ma l'espressione corrisponde esattamente al campanello di Dio. Qual è la conseguenza dell'accordo degli individui e quando esso è stato in natura e costituisce il potere comune? È proprio la conseguenza dell'accordo è questa, che gli individui dominanti, non faranno ciascuno quello che vuole lui, secondo le proprie passioni, secondo i propri interessi, secondo i propri figli, ma farà quello che vuole il Signore, cioè il sovrano, quello che ha derivato il proprio potere dall'accordo. L'alleanza, dice ancora questo libro, è un atto di fondazione che crea parallelamente alla vecchia organizzazione tribale una nazione di membri coscienti. Coscienti nel senso che loro stessi liberamente si sono accordati per uscire da uno stato per cui bisognava uscire per salvare la propria vita. In Egitto gli israeliti sono un popolo perché hanno in comune memorie tribali o più importante perché spartiscono l'esperienza dell'oppressione. La loro identità, come quella di tutti gli uomini e donne prima della relazione, non è però frutto di una loro vita scelta, solo con l'alleanza. Gli israeliti diventano un popolo nel vero senso della parola, un popolo capace di dar forma alla sua storia politica e morale, capace di ubbidienza e in grado di marciare in avanti o di scivolare indietro. Ecco l'importanza dell'alleanza e quindi la necessità di riflettere sul suo principio. Questo vale per la rivoluzione di Comunista Palenzi, questo vale per la rivoluzione di Lega, cristiana, e in parte anche per la americana, non più per la versione francese. La versione francese è una versione più light, più razionalistica. Tant'è vero che gli esempi che vengono fatti, gli esempi antichi che vengono fatti dai regionali francesi, non sono tanto quelli che risalgono la vita, ma sono quelli che risalgono al mondo antico. Gli esempi sono le città greche, come Atene e Sparta. Voltaire considera Atene, l'Atene interna, soprattutto un grande esempio di universale democrazia, il famoso discorso di Pericles.